Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 66. Apollo, il dio della forma. Che cos'è l'uomo? L'uomo è il sogno di un'ombra, ma quando dal cielo gli piove un divino bagliore, tutto riluce e la vita gli è grata. Sono liriche che Pindaro usa nel suo Pitiche, un elogio ad Apollo. Queste liriche ci aiutano a capire come appaia la figura dell'essere umano agli occhi degli dèi. L'essere umano è lontano dagli dèi tanto quanto gli dèi mortali sono in modo incommensurabile lontani da lui. Questa è una verità che porta in sé una saggezza che pare ispirata dalla iscrizione sul tempio oracolare a Delfi. Conosci te stesso. Per l'uomo, conoscere o riconoscere che la sua natura, il suo essere, il suo vivere sono staccati dalla divinità è il primo passo per capire come trovare il proprio posto nel mondo. Il Dio, la cui voce viene ascoltata dalle sacerdotesse del Tempio di Delfi, è una divinità che della distanza fa in qualche modo la propria cifra. Il Dio che incarna questa lontananza è Apollo, il Dio più bello tra gli dèi. Egli è eternamente giovane. Se fosse un umano, lo si potrebbe indicare nell'età in cui il giovane diviene un uomo. La matura serietà degli dèi del primo momento non gli è propria. Così come la sua perfetta gioventù gli impedisce di trovare una compagnia per la vita, come invece fanno Ade, Poseidone e Zeus, che hanno una sposa al loro fianco. Forse per retaggio materno, Apollo non sa rimanere a lungo in un luogo. Così come Leto, la madre, ha trascorso tutta la gravidanza in fuga sulla terra, altrettanto Apollo pare non riuscir a trovar pace rimanendo in un luogo. Egli preferisce non farsi coinvolgere, rimanere lontano. Anche nelle battaglie ama usare le proprie frecce piuttosto che gettarsi in un corpo a corpo. Così pure la sorella gemella Artemide, dea della arte venatoria, anch'ella ama cacciare con arco e frecce, e anche lei è una divinità che ama vivere nascostamente, lontano, non vista. Le frecce di Apollo sono leggere e raggiungono sempre il bersaglio. Ogni tiratore invoca dunque Apollo quando deve scoccare la sua freccia. Ma queste frecce leggere, per il pensiero antico, sono anche quelle che donano la dolce morte. Sono quelle morti che avvengono serenamente e che lasciano il defunto come dormiente. Le frecce soporifere volano invisibili a portare il dolce sonno. Ecco un brevissimo brano dell'Odissea, in cui troviamo Apollo ed Artemide come portatori di dolce morte. Si parla di un'isola beata in cui nessun male funesta la vita degli abitanti, che giungono tutti sereni alla vecchiaia. Ivi la fame non entra mai, né alcun funesto morbo consuma lento i miseri mortali. Ma come il crine agli abitanti in bianca, cala portando in man l'arco d'argento Apollo con Artemide, e li uccide di saetta non vista un dolce colpo. Lo scoccare della freccia è ancora un segno di lontananza, così come la lira, strumento a corda, all'arco può essere paragonata. Apollo costituisce a Delfi il suo tempio più famoso. In questo luogo, anticamente, pare che un pastore, inseguendo una capra fuggita dal gregge, si sia inoltrato in una spaccatura tra le rocce. I fumi e i vapori che lo hanno avvolto gli hanno dato anche delle visioni del passato e di eventi futuri. Su quella spaccatura viene perciò fondato il tempio oracolare di Apollo. Due giovinette, con il nome di Ipizia, fanno da intermediarie tra la parola del Dio e l'orecchio del questuante che ha fatto richiesta di un responso oracolare. Nella parte più interna di questo tempio viene custodito l'Onfalos, la pietra ombelico, la pietra centro del mondo. Questa pietra finemente decorata, circondata da ciocche di lana, è la pietra che Rea ha dato in pasto a Crono, facendogli credere che fosse il corpicino del neonato, ultimo e più giovane figlio, Zeus. Apollo soggiorna brevemente a Delfi. Preferisce passare il tempo nelle terre irraggiungibili degli Iperborei. Qui, infatti, né nave né viandante può approdare. Il popolo sacro che là vive ignora malattia e vecchiaia, come sono ignote la fatica e il combattere. Quando Apollo si trova in quelle terre, nei giorni di festa dedicati a lui vengono offerti sacrifici. Cori di vergini cantano sommessamente, mentre la lira e il flauto risuonano nell'aria. E Apollo sorride quando vede l'alloro lucente cingere il capo degli ospiti al banchetto. Il primo dono di Zeus ad Apollo, ancora neonato, è stato un carro dorato trainato da cigni. E con quello ogni anno, d'estate, Apollo lascia Delfi e si reca nelle terre lontane del nord. Ecco, di nuovo, l'allontanarsi. La caratteristica fondante di Apollo, prima ancora della musica, prima ancora dell'arte medicale o del vaticinio, sembra essere questa, la lontananza. Questa attitudine fa confliggere chiaramente la sua personalità con quella di Atena, la dea che fa dell'essere prossima, del suo continuo trovarsi vicina all'eroe, all'essere umano, la caratteristica peculiare. Ma Apollo è anche nume dell'arte medica. Apollo è il dio della purezza e della purificazione. Queste due particolarità del dio si riferiscono sia al mondo pratico che a quello etico. Il liberarsi dall'impurità, dai pericoli dell'impurità, azione sin dall'antichità riconosciuta come salubre purificazione, questo liberarsi è legato ad Apollo, che è anche dio della medicina. Egli purifica, ci purifica. E a Roma, con l'epiteto di Agueus, in italiano Ageo, protegge anche le vie e le case, portando sicurezza. Per ringraziare il Dio di questa premura, si trovano ancora oggi diverse erme, piccole colonne a base rettangolare con in cima la testa scolpita del Dio. Erme a lui dedicate, poste dinanzi alle case dei Greci e poi dei Romani. Da Apollo derivano anche le norme che regolano rettamente il vivere sociale degli uomini. Gli stati guardano alla sua autorità per fondare le loro istituzioni. A lui, come patrono, si affidano i giovani che entrano nell'età adulta e gli uomini più virili a lui pensano quando devono affrontare esercizi ginnici. Ogni giovane uomo consacra ad Apollo la sua lunga chioma. Come vedi, Apollo è il dio della forma, della misura, del sapere giusto, del prevedere e dell'istituire gerarchie superiori ed inferiori. A questa spiritualità appartiene anche la musica apollinea. La forma è la casa della musica. E questa, dalla cetra che il Dio suona, viene prodotta da lontano, sempre a distanza. E se perciò fosse invece proprio la musica ad essere al centro delle innumerevoli perfezioni di Apollo? E se proprio la musica fosse la fonte dalla quale tutte le sue perfezioni scaturiscono? Anche altri dei, prima o poi, nel mito, si deliziano con la musica, ma la natura di Apollo appare, si potrebbe dire, quasi esclusivamente musicale. Le muse sono certo figlie di Zeus, ma sono devote ad Apollo. Dalla loro azione congiunta derivano tutti i cantori e i citaristi, afferma Esiodo. Quando Apollo entra per la prima volta nell'Olimpo, tutti gli dèi vengono travolti dalla musica e si commuovono. Nel suo inno ad Apollo, Omero così ci descrive la scena. Le muse cantano i privilegi immortali degli dèi e la pena degli uomini ciechi e impotenti. Le Cariti, Eleore, Armonia, Ebe e Afrodite danzano tenendosi per mano. Tutte sono alte e belle, ma nessuna in questo momento è grande e splendida quanto Artemide, vaga di frecce, sorella di Apollo. Persino il selvaggio dio della guerra vi prende parte, mentre Febo Apollo suona la cetra per gli dèi, avanzando grande e bello, circonfuso di luce. Dai suoi piedi e dalla sua tunica preziosa sprizzano lampi. Si rallegra in cuor suo a questo animoso contegno Zeus dall'eccelso senno, e così la madre, Leto, dai riccioli d'oro, gioisce vedendo il figliol suo cantare tra gli dèi immortali. C'è un essere umano che canta con la voce di un dio, nella perfezione della forma. Orfeo. Orfeo è il cantore più grande di Apollo. La cetra del poeta riesce a far sì che rocce si spostino, alberi da sé si sradichino e fiumi arrivino a cambiare il proprio percorso solo per sentir cantare il poeta tracio. Con la forza della musica e del canto, Orfeo scende nel luogo più buio, il regno dei morti, per reclamare la propria sposa, Euridice, e riportarla alla vita. Come è noto, Orfeo riesce ad ottenere il lasciapassare per riportare nel mondo dei vivi l'adorata consorte, ma la sua missione fatalmente fallisce. Il potere del canto che deriva dal Dio non si infrange. Solo il fato impedisce ad Orfeo di riavere con sé Euridice. Come ogni arte ha bisogno di una forma, così si deve guardare alla realtà attraverso la forma. Ma non la nostra realtà fatta di piacere, dolore, di orgoglio e di brama. La nostra realtà passa come fumo. Dobbiamo ispirarci alle forme eterne ed immutabili, che sono proprie della realtà degli dèi. Fugge come ombra la vita umana, e se ha splendore l'indora un raggio che piove dall'alto. Ecco cosa intende Pindaro quando ricorda all'uomo la incommensurabile distanza che lo separa dagli dèi. Apollo, il lungi saettante, colui che da lontano scocca la freccia, manifesta la presenza del divino nella vita dell'essere umano, illuminandola col trionfale splendore della chiarezza, indirizzandola col timone dell'ordine e della proporzione. La lontananza, la purezza e la forma sono le peculiari caratteristiche di Apollo che abbiamo affrontato quest'oggi. Come già sottolineato in altre occasioni, per il Dio rappresentano valori e catene al tempo stesso. L'eterna adolescenza, dal corpo perfetto, quasi sempre ostentato da Apollo in completa nudità, non è per fortuna scevra da una crescita. Se troviamo un Apollo che vendicativo porta la peste o uccide Marsia, andando avanti nel tempo lo vediamo infuriarsi con Achille che, mancando di ogni compassione, trascina il corpo di Ettore attorno alle mura di Troia, in completo dispregio del basilare onore che viene rispettato da ogni combattente. E così un Apollo più maturo e più misurato è quello che entra nell'immaginario della nostra cultura. È stata una puntata densa di informazioni e parca di avventura. Grazie per essere rimasta o rimasto con me fino alla fine. I Battiquore torneranno nel prossimo episodio, nel quale faremo conoscenza di alcuni amori di Apollo. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.